Grazie ai giornalisti presenti, agli amici che hanno dedicato un po' di tempo a questa occasione. Diciamo, per la prima volta rubo un po' di tempo e ringrazio Spazio ARF per l'ospitalità di questo luogo molto bello dove poter fare questo tipo di presentazioni. È inusuale per me fare una conferenza stampa per diciamo, annunciare alcuni lavori, però quest'anno, per tutta una serie di ragioni, ho anche un po' trascurato diciamo, l'informazione, quindi in questa seconda parte dell'anno, visto la concentrazione di avvenimenti nei prossimi tre mesi, ho deciso di informarvi in un'unica, diciamo, in un modo così, un po' forse formale se vogliamo, ma comunque un po' preciso, in modo che poi possa anche anticiparvi dei lavori, degli importanti lavori che sono in programma per il 2017. Quindi io vado un po' così celermente, forse aggiungendo alcune cose rispetto alla cartella stampa, poi magari se avete delle domande, insomma, possiamo rubare un po' di tempo anche poi, insomma, qualche curiosità. Insomma, io inizierei con il 10 ottobre, dove torno alla Biennale di Venezia. Torno alla Biennale di Venezia quasi dopo 10 anni rispetto alla prima volta. La prima volta fu nel 2007, dove ci fu la commissione di un lavoro che si intitola Dark Wood, Dark Water. Era la prima volta che per me ci fu una commissione, è stata una commissione così alla Biennale di Venezia. Era un'occasione molto importante perché immediatamente dopo aver vinto un premio importante nel 2006, Josef Johann Fuchs di Graz, che è effettivamente un po' il premio che ha cambiato la mia carriera. Quindi a distanza di 10 anni anche da quel momento, con la vittoria di questo premio, nel 2007 c'è stata la commissione alla Biennale di Venezia, e quindi quest'anno ritorno con grande piacere, anche perché ritorno con un pezzo commissionato da un gruppo con il quale collaboro spesso, Sentieri Selvaggi, e torno con piacere anche perché presento un lavoro molto diverso da quello di 9 anni fa, quindi è anche interessante guardare a ritroso e vedere il percorso che si è svolto, diciamo, in nove anni, come è cambiato il tuo modo di scrivere. Il pezzo si intitola Voce fra le voci ed è un concertino per vibrafono e ensemble. Concertino per vibrafono e ensemble che contiene al suo interno, diciamo, degli elementi e delle sezioni improvvisate. Voi sapete che uno dei vibrafonisti migliori italiani, perennemente diciamo, sul confine fra musica d'avanguardia e jazz, è il vibrafonista di Sentieri Selvaggi, Andrea Dulbecco. È un virtuoso di questo strumento e si muove con la stessa naturalezza sia nella musica d'avanguardia che nel jazz. Questa sua prerogativa mi ha fatto pensare di sviluppare questa attitudine sua e poi di sperimentare in stretta connessione con un altro lavoro di cui parleremo fra poco, di sperimentare l'apertura, diciamo, di sezioni improvvisate all'interno di una musica che solitamente la mia è sempre molto precisa, molto scritta, molto precisamente indicata. Io scrivo ancora a mano, quindi anche le mie partiture graficamente sono di solito molto precise da questo punto di vista. Sentieri Selvaggi ha al suo interno comunque strumentisti che sono in grado di improvvisare, quindi per esempio il finale di questo lavoro ha praticamente una sezione di free jazz, diciamolo così, una sezione in cui tutti improvvisano per poi ritrovarsi nelle ultime due battute finali e chiudere il pezzo. Io sono molto soddisfatto di questo cambiamento di colore e di obiettivi che mi sono posto dal punto di vista compositivo. Oggi dicevo a un altro giornalista che secondo me è molto importante che i compositori siano molto curiosi e si mettano sempre in discussione. E quindi, osservando appunto Dark Wood e Dark Water, quindi il lavoro della Biennale di 9 anni fa e quello presentato quest'anno, c'è effettivamente molta, molta differenza. La mia soddisfazione è quindi quella di percepire che qualcosa sta cambiando. Poi non so bene dove andrà questo sentiero, dove mi porterà, però sicuramente non scrivo più come 9 anni fa, e questo secondo me è un obiettivo importante. Non necessariamente deve essere per forza sempre radicale il cambiamento, il mio è molto graduale, però si stanno aprendo delle possibilità. Dopo pochissimi giorni, dopo un paio di giorni, il 12 di ottobre, qui a Brescia, una commissione della Fondazione Teatro Grande, che ha accolto, diciamo, la mia richiesta di fare un progetto un po' particolare, e in questo progetto è stato coinvolto Emanuele Maniscalco, diciamo, a condividere questo progetto, e poi immediatamente dopo abbiamo immaginato di allargare molto questa collaborazione ad altri 8 tra i più importanti musicisti, diciamo, chiamiamoli jazzisti improvvisatori, per semplificare, diciamo, la definizione, anche se molti di loro non amano essere chiamati più jazzisti probabilmente, e forse non lo sono più nel senso tradizionale del termine. Questi 8 musicisti, quindi compreso Emanuele Maniscalco, danno vita a una serata molto particolare, nel senso che nella prima parte, probabilmente, se non abbiamo ancora deciso la scaletta definitiva, però insomma c'è una parte in cui questi 8 musicisti rileggono, amplificano, trasformano 3 miei lavori brevi scritti per la danza, originariamente scritti per pianoforte, 3 pezzi piuttosto semplici, che Emanuele e tutti i suoi compagni, che poi vi citerò e che comunque trovate nella cartella stampa, rileggono in maniera assolutamente sorprendente. Questo è un ulteriore passo avanti, perché da lì, nella seconda parte, avremo la presentazione di un lavoro scritto appunto per l'occasione, che si intitola Symphony for Improvisers. Quindi il riferimento a una forma antica come la sinfonia, però affidata a degli improvvisatori. Questi 8 improvvisatori sono chiamati a leggere una partitura scritta in alcune parti, e in altre in qualche modo ricrearla, in qualche modo dare un loro contributo con la loro creatività, con la loro sensibilità, con la loro musicalità, a far diventare questa partitura sempre più particolare, perché ciascuno di loro, con le proprie capacità strumentali, con la propria appunto sensibilità, inseriscono degli ingredienti, la partitura quindi si trasforma, diventa un'altra cosa. Ho cercato di sperimentare in questo lavoro il controllo il più possibile armonico di questa partitura, e diciamo in qualche modo la forma, e i risultati dopo queste 3 residenze, abbiamo fatto anzi 2 residenze, una in giugno, una in settembre, la terza la faremo in ottobre, poco prima del concerto. In queste 3 residenze, quindi con molte ore a disposizione, io porto dei materiali e questi amici, compagni di viaggio, appunto insieme a me costruiscono questo nuovo lavoro. E mi piace sottolineare intanto la straordinaria importanza della collaborazione fra queste persone e il sottoscritto. È molto importante in una situazione come questa quella di parlarsi, di conoscersi, di condividere degli obiettivi, e devo dire che la loro collaborazione, la loro disponibilità è stata veramente enorme. Ho il piacere, vorrei citarli, visto che alcuni di loro sono qui, e quindi mi fa particolarmente piacere, oltre alla collaborazione musicale, avere questa vicinanza oggi. E quindi abbiamo alla tromba Fulvio Sigurtà, ai clarinetti Gabriele Rubino, al sax tenore Massimiliano Milesi, al violino Daniele Richidei, poi abbiamo due contrabbassi, Giulio Corini, Giacomo Papetti che alternerà il contrabbasso e il basso elettrico, chitarra elettrica e live electronics Maurizio Rinaldi, e al pianoforte e al sintetizzatore abbiamo Emanuele Maniscalco. Questi sono, molti di voi li conoscono, sono musicisti di levatura nazionale, sono musicisti molto importanti, e non è sempre semplice con musicisti di questo valore trovare la disponibilità che dicevo prima. Con molti di loro non avevo mai lavorato, loro hanno reagito con grande entusiasmo a questa proposta, a questo progetto, e devo dire che i risultati sono sorprendenti. Sono molto curioso, sono molto ansioso di proporvi questo lavoro, perché penso che per me sarà l'apertura di una nuova possibilità di espressione che credo sarà sempre più importante. Credo che questa esperienza porterà nuova linfa al mio linguaggio, perlomeno lo spero, e se non sarà così vorrà dire che comunque mi darà temi di riflessione per poter fare gli aggiustamenti del caso e di intraprendere un'altra via o comunque migliorare. Insomma, per me è molto importante, come vi dicevo prima, proporre novità, cercare sempre di mettersi in gioco. Il 30 di ottobre, invece, a Reggio Emilia, città con la quale è instaurato una collaborazione con la Fondazione I Teatri, molto importante perché ho praticamente una collaborazione triennale dal 2015 al 2017 come compositore in residenza. L'esperienza di compositore in residenza a Reggio Emilia è maturata dopo l'enorme successo del Sogno di una cosa l'anno precedente. A Reggio Emilia ci fu veramente un'accoglienza notevole per quest'opera, e il direttore artistico Gabriele Vacis mi propose immediatamente di fare qualcos'altro. E questo qualcos'altro poi alla fine si è articolato in una collaborazione molto articolata, programmata. E quindi l'anno scorso ho scritto un'opera su Pierpaolo Pasolini che si intitola Corpi eretici. Quest'anno mi hanno commissionato un lavoro per tre pianoforti che andrà appunto in prima assoluta il 30 di ottobre, e poi riprenderanno in dicembre una mia opera che è già stata anche presentata a Brescia e si intitola Brimborium, una favola musicale che è alla quarta ripresa quest'opera. Comunque vi dico due cose più precise su questo lavoro di Reggio Emilia. Innanzitutto un pezzo per tre pianoforti scritto per tre dei più importanti pianisti in circolazione oggi: Andrea Ribaudengo, Ciro Longobardi ed Emanuele Arciuli, tre pianisti notevoli, e il mio lavoro viene eseguito alla fine di una maratona di circa 5 ore in cui questi tre pianisti si alternano, prima prevalentemente al pianoforte, quindi come solisti, poi verso i tre quarti della maratona iniziano a lavorare a due pianoforti, e poi la conclusione della serata, se il pubblico resisterà e non sarà completamente distrutto, ci sarà questo mio lavoro per tre pianoforti che si chiama Fantasia per tre pianoforti, e poi ha un sottotitolo che spero di ricordare completo, piuttosto lungo e articolato, che il sottotitolo recita Haute Portrait avec Philippe Maurice pendant que Edgard et Apé regardant par la fenêtre. Più o meno, io non parlo il francese della terza media probabilmente, quindi mi scuso se l'ho pronunciato in maniera assolutamente inusuale. Appunto autoritratto con Philippe e Maurice mentre Edgard e Ape guardano dalla finestra. C'è una citazione di un titolo di Ligeti che assomiglia molto, e poi ha anche, come dire, un po' un sapore alla Satie, no? Che aveva spesso questi titoli un po' particolari. E allora, visto che c'era questa occasione della maratona, c'è anche un anniversario di Satie, i tre pianoforti, insomma tutte queste situazioni, mi piaceva l'idea di partire da una mia composizione che ho presentato appunto a Reggio Emilia, quindi Corpi eretici, c'è una, l'introduzione di quest'opera viene presa, riscritta per pianoforte, e questi materiali dialogano con, diciamo, atmosfere che in qualche modo vogliono rievocare la musica di Maurice Ravel, di Philip Glass e di Edgard Varèse, che sono tre compositori che vengono, due dei quali vengono presentati in questa maratona. Il festival aperto quest'anno è dedicato a Edgard Varèse, quindi non sarà proprio eseguito quella sera, perché appunto non ci sono pezzi per pianoforte solo di Varèse, però insomma il suo spirito aleggia su tutto il festival, quindi mi piaceva l'idea di rievocarlo. E poi questo Ape, che è un amico, che è un appassionato di Edgard Varèse, quindi insomma anche questo è, una, cioè, è la ragione per il quale questo, diciamo, questo compositore per me è molto importante. Sono tre compositori per me molto importanti, perché Ravel è un po' il mio compositore preferito, Philip Glass è stato il primo compositore minimalista che ho mai ascoltato in vita mia, avevo 16 anni e il mio insegnante di composizione mi fece ascoltare Étoile Polaire, che è un pezzo lunghissimo, uno degli anni 70, uno dei primi pezzi di Philip Glass, e poi c'è stato lo shock di Edgard Varèse, che per molti anni insomma, mi ha accompagnato nei primi anni di studi della composizione, quindi sono molto legato a questi tre compositori. E quindi questo è un lavoro che dura una decina di minuti e che in qualche modo vuole essere un po' una festa, vuole essere un po' una, come dire, un pezzo d'occasione. Come vi dicevo prima, sempre a Reggio Emilia viene presa l'opera Brimborium nella versione per ensemble, che è stata anche presentata due volte nel 14 e nel 15 a Brescia, e che mi è stata commissionata dal Teatro Grande, perché la versione originale per orchestra è del 2012 ed è stata commissionata dal cantiere di Montepulciano. Non ci sono molte cose da dire su Brimborium. È una favola per musica pensata per giovani, bambini e adulti. Solitamente è un'opera che viene molto ben accolta dal pubblico, e questo un po' è il motivo della sua fortuna. Ci sono altri due teatri che non posso dire ovviamente perché non è ancora stato ufficializzato e comunque non sono ancora in calendario, però ci sono due teatri che stanno cercando il modo di realizzarla nei prossimi due anni, e quindi sicuramente è un'opera che per quanto mi riguarda insomma, è un'opera importante. Perché è un'opera che mi sono misurato per con l'infanzia. Scrivere per bambini, rimanendo sempre un compositore diciamo colto, non è facile. Il mio obiettivo è sempre quello di rimanere me stesso, quindi di non scrivere canzoncine a modello Zecchino d'Oro o per Celebro Lesi solo perché si è davanti a dei bambini. I bambini sono ascoltatori molto attenti e molto esigenti. Infatti la partitura ha anche dei momenti di complessità abbastanza notevoli, ovviamente alterna linguaggi molto diversi, quindi ci sono anche delle aree tonali, dei riferimenti alla musica dell'Ottocento, insomma, però anche il famoso Philip Glass emerge in maniera molto chiara in una sezione, insomma ci sono tutta una serie di linguaggi che si rincorrono e che rendono questa partitura molto fruibile e spesso molto, molto gradita. Fra le due esecuzioni di Reggio Emilia, il 14 novembre, c'è un'esecuzione qui a Brescia di un lavoro che si intitola Ricompor l'infranto, eseguito dai Sentieri Selvaggi. È un lavoro a cui io sono molto legato perché in questo lavoro c'è l'altro filone di ricerca che sto portando avanti. Nel 2012, proprio durante l'estate del 2012, proprio durante la realizzazione della prima versione di Montepulciano, mi sono messo a scrivere un lavoro per trio d'archi, e quel lavoro prendeva spunto dalle cancellature di Emilio Isgrò, che è questo artista visivo molto importante che, come sapete, cancella le parole con dei tratti di pennarello, poi ha sviluppato altre modalità di cancellatura, ci disegna sopra degli insetti, cancella con il bianco e non più con il nero, insomma, qualche volta è possibile leggere sotto ancora qualche lettera, insomma, Questa cancellatura mi ha sempre incuriosito e ho cercato di tradurla, diciamo, metaforicamente in musica, in questo lavoro a ricomporre l'infranto, cancellando i tre pezzi per violoncello e pianoforte, opera 11 di Webern. Quindi, diciamo, ci sono due studi nei quali io tento di studiare questo approccio. Nella prima parte, le parti di Webern sono cancellate quasi completamente, e quindi vengono cancellate in che modo? Sovrapponendo dei materiali miei. Quindi rimangono, diciamo, le note in qualche modo di Webern, ma sono completamente occultate da materiali altri. I frammenti che rimangono, citazioni praticamente che non riescono a essere riconosciute, vengono poi ricomposti pian piano nella seconda parte, e nella seconda parte, grazie a questa ricomposizione, è possibile, per chi lo riconosce, un frammento di Webern proprio letterale, insomma. Al momento nessuno nelle quattro esecuzioni precedenti pare che abbia riconosciuto il frammento, però guardando la partitura forse qualcuno riuscirà. Questo delle cancellature è un altro appunto, diciamo, ambito di ricerca che mi interessa. Prima di tutto perché ho avuto la fortuna, grazie a questo lavoro, a questi due lavori, le sei bagatelle per archi e a ricomporre l'infranto, di entrare in contatto, perché molto audacemente ho inviato la registrazione alla Fondazione Emilius Gro mi ha risposto, ci siamo incontrati, è nata un amicizia di stima, ci siamo visti più volte, mi ha invitato al vernissage della sua importante retrospettiva che hanno fatto proprio poco tempo fa a Milano, e c'è l'idea di lavorare ancora insieme, ma più che altro vi dico questo perché uno dei grossi appuntamenti del 2017, grossi soprattutto per me perché il lavoro è molto impegnativo, è appunto la composizione commissionata da Rivoli Musica, dagli amici della musica di Modena, da Andrea Ribaudengo e dal Festival Nuova Consonanza, di un lavoro per pianoforte di una mezz'ora che possa essere eseguito insieme, a fianco, a Maurice Ravel e ai Miroirs di Ravel. Quindi, come dire, una responsabilità di non poco conto, prima di tutto perché non ho mai scritto un pezzo così lungo per pianoforte, e un po' mi spaventa, devo dire, perché io ho un rapporto col pianoforte di odio-amore che non riesco a risolvere, diciamo così. E poi perché in questo lavoro voglio cancellare Ravel, che è il mio compositore preferito. Quindi l'idea è quella di cancellare i Miroirs attraverso le tecniche, insomma, che sto elaborando, ispirate a Emilius Gro, e quindi di comporre questi cinque pezzi per pianoforte. Ho chiesto a un poeta bresciano che si chiama Massimo Migliorati di scrivere delle poesie sul tema del doppio, del riflesso, del viaggio, che sono temi che mi interessano e che hanno a che fare un po', insomma, con l'originale ravelliano, e da queste poesie io ho estratto cinque frasi che sono diventate il titolo e la fonte di ispirazione per ogni per ogni pezzo pianistico. E questo lavoro, insomma, è molto particolare perché, appunto, innanzitutto è la prima volta che mi capita di avere una commissione, diciamo, con più istituzioni, per una musica per strumento solo, per musica da camera. È la prima volta, appunto, che mi viene commissionato un lavoro con di questa portata e con varie istituzioni. E poi perché, appunto, mi interessa molto portare avanti questo studio di relazione con le arti visive, perché è un'altra delle mie grandi passioni, insomma, e quindi voglio portare avanti questo studio. Le altre due novità importanti per il 2017 sono due lavori di teatro musicale. Il primo è una nuova opera commissionata a chiudere la collaborazione con Reggio Emilia, una nuova opera di teatro musicale appunto commissionata dal Teatro di Reggio Emilia, che andrà in scena agli inizi di ottobre dell'anno prossimo. Però stamattina non ho avuto il permesso di dirvi il titolo e di darvi ancora tutte le notizie che speravo di darvi, perché non l'hanno ancora annunciato nemmeno loro, e quindi per buona educazione, per Galateo e per tutta una serie di questioni, vi posso solo dire che quest'opera chiude la collaborazione triennale con questo importante teatro. Sarà un'opera che avrà anche essa un tema sociale, in qualche modo a chiudere una quadrilogia delle mie opere. Io ho scritto 5 opere, 4 delle quali sono, diciamo, decisamente ispirate a dei temi fortemente sociali. Ci sarà anche qui una importante regia e un importante librettista. Ecco, questo ve lo posso dire, un librettista che è uno scrittore che ultimamente sta andando molto bene e pubblica per la Feltrinelli. E insomma, questo è un libretto molto particolare. Io spero di darvi più notizie possibile, magari verso l'inizio dell'anno prossimo. Però diciamo, siamo già al lavoro, ecco, quindi il cast di produzione si sta già muovendo e quindi questo sarà un lavoro molto impegnativo, perché scrivere un'opera è sempre un lavoro piuttosto complesso, insomma. Sono già alcuni mesi che ci stiamo lavorando, io conto di iniziare la scrittura fra un mesetto circa. Adesso c'è ancora tutta la fase di preparazione, insomma, chi sa, il lavoro del compositore spesso ha tutta una serie di preparazioni, lo studio dell'argomento, preparazione dei materiali musicali, insomma, è un lavoro piuttosto complesso. Invece al novembre, il 9 e il 10 di novembre dell'anno prossimo, ci sarà questo lavoro di teatro musicale con Marco Paolini, che si intitola Madre incerta, e verrà rappresentato al Teatro Massimo di Palermo. Anche qui ci sono delle, diciamo, coproduzioni in fase di definizione, però vi posso già dire questa cosa, perché il Teatro Massimo di Palermo nel suo sito lo ha già annunciato, e quindi insomma lì trovate anche il titolo, che è hashtag, mi pare che si dica così, quello di i nostri si dice così, hashtag, ok, grazie, hashtag madre incerta. E il tema è il rapporto fra le persone, l'uomo e la tecnologia. Marco Paolini sta scrivendo un testo molto interessante che prende spunto da varie situazioni e ci sarà anche come solista e direttore dell'orchestra Mario Brunello, che è un altro solista con il quale ho già lavorato, perché l'anno scorso ho eseguito il mio adagio per violoncello orchestra, e quindi sia l'opera che questo lavoro di teatro musicale con Paolini sono per l'anno prossimo, e sono due lavori effettivamente piuttosto complessi. Io penso di avervi citato tutto, ad esclusione dei CD che voglio, così anche questo un po' per annunciare. Entro la fine dell'anno uscirà un CD per l'etichetta Simple Lunch di Bologna, con i lavori per archi, 2 tri d'archi, una sonata per violoncello e un pezzo per violoncello e voce, che sono stati registrati dal trio Hegel e dalla soprano Karina Oganian, che è ormai in fase di definizione e che verrà proposto appunto prima della fine dell'anno, con questa etichetta molto interessante, piccola ma molto, molto interessante, e finalmente il primo mio CD monografico. Nel corso degli anni alcuni miei lavori sono già stati incisi, ma su CD, diciamo, collettivi, però questo, diciamo, è il primo EP, chiamiamolo così, CD di una quarantina di minuti, 45 minuti, con queste 4 lavori, tra cui le 6 bagatelle, che vi dicevo prima, ispirate alle cancellature di Emilio Sgro. In luglio, invece, ho registrato il mio primo CD di musica orchestrale, fra il 12 e il 14 di luglio, con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, diretta da Carlo Boccadoro, e anche qua abbiamo 4 opere orchestrali che sono state incise. Abbiamo inciso Kinderspiel, Si un Jour, Corpo in Controcanto, Cantos, e poi il CD verrà, diciamo, completato con la registrazione live, sempre con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Mario Brunello, appunto il concerto per violoncello orchestra che ho scritto per lui e per l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali lo scorso anno. Anche questo, insomma, finalmente un monografico, diciamo, che mi rappresenta dal punto di vista, diciamo, va a completare l'altro, uno di musica da camera e un altro solo musica orchestrale. In questi ultimi anni ho scritto molto per orchestra, quindi, insomma, è un privilegio ed è una cosa che faccio sempre con grande piacere, anche se è molto faticoso, perché, come vi dicevo prima, scrivo ancora tutto a mano, e quindi, insomma, le ore e la fatica sono notevoli. Scrivere a mano è un lavoro che mi serve, perché è solo così che riesco a concentrarmi. Il computer mi distrae tantissimo e quindi non riesco a scrivere. Qualche volta sono costretto a farlo per questioni di tempo, ma cerco di, al 95% dei miei lavori, diciamo, nascono a matita. Se sono magari per strumento solo e sono con l'acqua alla gola, magari lo faccio direttamente al computer, ma cerco di evitarlo, perché è veramente una roba che io non riesco a fare, faccio con molta molta fatica. Questo ultimo CD sono, diciamo, in trattativa con un paio di etichette, non abbiamo ancora risolto la questione, però, insomma, io conto di uscire per la primavera del 2017 con questo CD. Questi sono, diciamo, i programmi tra ottobre e il 2017. Quelli sicuri, quelli di cui posso già parlarvi. Sto lavorando ad altri progetti per il 2018, però, insomma, adesso non ho ancora le date e quindi non è molto serio, insomma, anticipare così tanto finché non c'è una data, insomma. Però è un ottimo periodo, io sono molto contento. E quindi, se avete qualche notizia, scusate, qualche domanda, oltre a queste notizie, posso rispondervi con piacere.
Devo andare, ma volevo chiederti soltanto una cosa.